uno sguardo da vicino.
Eccoci qua! Bentrovati cari ascoltatori con questo nuovo appuntamento di Uno Sguardo da Vicino, un appuntamento che un tempo era settimanale, poi è diventato bisettimanale, poi è diventato mensile e adesso è un po' quando capita. Oggi, dopo due settimane in cui il livello del dibattito pubblico è stato davvero pietoso, fra occupazioni della Sapienza in nome della lotta al fascismo e discussioni su leggi anti-rave scritte quantomeno coi piedi, proviamo a formulare una linea di critica razionale al governo Meloni sulla base di quelli che sono stati fin da principio i due capisaldi annunciati dalla stessa Giorgia come cardine dell'azione dell'esecutivo, ossia l'europeismo e l'atlantismo. In particolare vorrei provare a stimolare una riflessione sulle interazioni fra questi due vincoli esterni cui Giorgia Meloni ha giurato fedeltà e, naturalmente, sulle ricadute che il combinato disposto di questi due cappi produce sul nostro paese. Partiamo innanzitutto da un'analisi che è ricorsa più volte sulle bocche di analisti anche piuttosto seri nel corso degli ultimi mesi. Per poter governare, Giorgia Meloni ha dovuto sottoscrivere un ticket con Washington e ha potuto acquisire una posizione di relativa fiducia da parte degli apparati americani in virtù della sua indole antitedesca. Consapevole della sempre maggiore insofferenza americana per l'ambiguità tedesca nei confronti dell'Oriente, la Meloni si sarebbe accaparrata il supporto di Washington proponendosi come leader di una Polonia mediterranea, di un paese insomma schierato perfettamente in linea con le pulsioni guerrafondaie yankee e pertanto del tutto ostile alla Russia. Non è un caso, fa notare chi propone questo tipo di analisi, che la prima visita internazionale annunciata da Giorgia Meloni sia proprio in Ucraina, da Zelensky. Bene, no? Se usiamo le lenti offerteci da questa analisi, possiamo sì criticare, possiamo non essere d'accordo con la strategia proposta da Fratelli d'Italia per il nostro paese, ma senza dubbio dobbiamo riconoscere che si tratti di una strategia internamente coerente, in un certo qual modo razionale, e che potrebbe portare dei vantaggi al nostro paese. In un momento storico in cui si vanno a riformare dei blocchi veri e propri, schierarci saldamente all'interno del blocco americano per scardinare la nostra subalternità nei confronti della Germania potrebbe essere un'idea interessante per coltivare il nostro interesse nazionale, soprattutto a livello economico, dove, come ben sappiamo, abbiamo subito terribilmente la competizione sleale dell'export tedesco. Certo, lo ripeto, qualcuno, in maniera del tutto assennata e ragionevole, potrebbe osservare che in un mondo che tende a tornare multipolare abbia poco senso legarsi mani e piedi a un polo, per quanto sia il più forte, soprattutto visto che ha intrapreso una fase di declino. Però nessuno potrà sostenere che questa non sia una strategia ben definita, con un capo e una coda, volta chiaramente a sostenere, in un certo modo, l'interesse nazionale. Giusto? No. Non è giusto per niente. Purtroppo la lettura di qui sopra è sbagliata, o meglio, è completamente monca. Pensare di poter fare gli antitedeschi, pensare di potersi emancipare dalla sfera di influenza economica di Berlino, è semplicemente assurdo se prima non si mettono in discussione i dogmi del modello ordoliberale che l'Unione Europea ci impone. Il principio dell'assoluta concorrenza e dunque del non intervento dello Stato nell'economia, la sacra regola del pareggio di bilancio e la permanenza all'interno di un'impostazione del tutto mercantilista, tutta proiettata a comprimere la domanda interna per focalizzarsi sulle esportazioni, sono tutte sbarre della gabbia che ci mantiene saldamente all'interno dello pseudo impero commerciale della Germania. Detta in altri termini, è impensabile che si possa fare gli antitedeschi se si rimane subalterni anche e soprattutto culturalmente al pensiero economico tedesco, di cui poi è impregnata di fatto la struttura dell'Unione Europea. Ammesso e non concesso che quello di essere una Polonia del Mediterraneo sia una prospettiva invitante, e per il sottoscritto ben inteso non lo è, per riuscirci è fondamentale recidere il cordone ombelicale con Bruxelles e soprattutto con Francoforte. Ricordiamocelo, la Polonia ha il suo bello slotino, non ha l'eurone. Dunque, per il nostro paese, porsi una linea ultraatlantista, per molti aspetti più realista del re, e al contempo continuare a professare una fede europeista, è semplicemente distruttivo. Significa condannarci a servire in maniera sempre più ligia due padroni, entrambi straordinariamente esigenti. Non siamo nello scenario della commedia di Goldoni, se non altro perché, mi pare abbastanza chiaro, la nostra classe dirigente non ha dimostrato di essere straordinariamente più furba delle due che si prefigge di andare a servire. Anzi, semmai è vero l'opposto. L'unico risultato che può produrre questa strategia è quello di stringere terribilmente uno dei due cappi che abbiamo attorno al nostro collo senza minimamente allentare la morsa dell'altro. Rischiamo, insomma, di rimanere strangolati, facendo la fine di uno Stato del tutto colonizzato dal punto di vista economico, condannato a una deindustrializzazione a cui non si intende far fronte, eppure posto in prima linea nella guerra contro l'Oriente, contro quella che oggi è la Russia e che un domani potrebbe essere un'alleanza tra le altre superpotenze ostili agli Stati Uniti. Una prospettiva non esattamente rosea. Se volessimo usare una metafora, rischiamo di trovarci come un soldato mandato al fronte a calci in culo, per lo più male armato o addirittura disarmato e costretto a combattere una guerra non sua. Un'immagine piuttosto dissonante rispetto al racconto infarcito di tricolori che sta offrendo di sé in questi giorni il centrodestra. Purtroppo, come era prevedibile, la svolta patriottica consegnataci da queste elezioni si è fin da principio rivelata tale soltanto nella narrazione. I fatti invece, soprattutto i fatti che contano, suggeriscono una completa continuità rispetto all'esecutivo di Mario Draghi. E in effetti, bisogna anche ammetterlo, non c'è nessuno che cerchi di nasconderla questa continuità. Anzi, a rivendicarla è proprio il Premier, o forse dovremmo dire la Premier. E con questo dubbio amletico che ha occupato le prime serate nei talk show di tutte le principali reti nazionali e che probabilmente continuerà a occuparle, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a... Boh! Wait, 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 wait.